Allora facciamo rigirare dentro alcune parole che abbiamo ascoltato. Possiamo fare un lavoro così in un'assemblea così attenta e così silenziosa, no? Lasciamo ripassare dentro alcune parole di questa celebrazione e cerchiamo di lavorare affinché queste parole entrano più in profondità possibile, vadano a toccare il cuore, si facciano riconoscere dal cuore. La contemplazione è questo stare alla presenza della parola di Dio. E quindi proviamo a meditare un po' in questa maniera, anche perché quello che celebriamo questa sera, avete sentito, è definito addirittura il mistero, cioè la cosa più segreta, più preziosa, più nascosta e più potente per alcuni versi, il mistero, no? Avete sentito Paolo cosa dice, ma potremmo dirlo in tutte le comunità, potremmo dirlo ciascuno di noi, fratelli, avete sentito del ministero che mi è stato affidato, e cioè quale? Quello di testimoniare la rivelazione del mistero. Il mistero qual è? Beh, il mistero evidentemente è quello di Gesù. Il mistero è quella roba immensa, inattingibile, invisibile e così umana che è in Gesù, che è Gesù, appunto, no? Il mistero è il mistero di Cristo ed è in Cristo il mistero di Dio stesso, no? Dove la parola mistero vuol dire segreto, c'è cioè un segreto di Dio. E sentite il segreto di Dio che poi viene pubblicato, no? È il segreto più aperto, ma è la cosa più nascosta, appunto. Il segreto di Dio è che Dio si è innamorato di tutti gli uomini. Questo è il segreto. Cioè, se si dovesse dire a uno qual è il mistero, il mistero è che Dio si è innamorato proprio di ciascuno e di tutti, no? E quindi il mistero vuol dire anche potenza. La potenza, il segreto, la segreta vitalità che Dio ha in se stesso e che esce, perché appunto questo amore di Dio poi si riversa effettivamente sugli uomini. Cioè Dio è davvero capace di amare ogni uomo. E per questo il Vangelo, l'abbiamo sentito, la buona notizia, l'abbiamo sentito tantissime volte risuonare in queste celebrazioni del Natale, per questo suona così. Pace, gioia agli uomini in terra, perché Dio li ama. Pace in terra e gioia perché Dio ama gli uomini, appunto. Questo è il mistero. Prova tenerezza per ciascuno di loro. Vuole salvarli uno a uno, dare a tutti vita e felicità, la sua vita, la sua felicità, se stesso, appunto. Ora, questo mistero, perché davvero di mistero si tratta anche nel senso proprio più banale, nel senso che non riusciamo a capire come fa, il fatto che Dio sia in grado di amare tutti, questa è proprio la cosa più incredibile, la più divina, è la più onnipotente, appunto, no? La potenza di Dio è della capacità di amare, no? Che noi quando ne amiamo 1, 2, 3, 10, 20, così pressa poco, poi perché se andiamo a vedere cosa vuol dire quando noi amiamo... Questo mistero si è manifestato in Cristo, l'Epifania appunto, la manifestazione, la rivelazione di questo mistero. In Cristo Dio si rivela e questo è l'altro lato dell'incredibile, come si dice, potenza divina o mistero divino, perché è vero che ogni uomo è una rivelazione, no? La comunicazione, il corpo. È una rivelazione. Noi esistiamo in quanto ci riveliamo, in quanto comunichiamo, no? In quanto parliamo, in quanto gesticoliamo, in quanto sentiamo, in quanto immaginiamo, ricordiamo, eccetera. In quanto siamo presenti alla relazione. Quindi è vero che ogni corpo è rivelazione, ma che il corpo di uno di noi sia la rivelazione del mistero, sia la rivelazione dell'amore di Dio per tutti gli uomini, questo è lo stupore del Natale. Perché bisogna fermarsi davanti a questo bambino, appunto. Perché non cessa mai questa contemplazione del mistero dell'incarnazione. perché il Dio di tutti gli uomini e di tutta la creazione si manifesta in un uomo, tra l'altro, che è un erede della stirpe di Davide, quindi è dentro in una genealogia, è dentro in una storia localizzata nel tempo, nello spazio. Certo, un erede privilegiato di Davide, certo, annunciato dai profeti come Messia, ma è pur sempre un uomo, l'uomo di una tribù, appunto, di un gruppo, appartenente a un piccolo popolo, un giudeo. Guardate la prima lettura se volete sorprendervi del mistero, appunto. In realtà a Betlemme o a Gerusalemme, come sinteticamente è detto, tutte le genti, tutte le nazioni si volgono verso Gerusalemme. Alzati, rivestiti di luce, la gloria del Signore brilla su di te. Alza gli occhi e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. E qui siamo proprio nel cuore del mistero, della rivelazione cristiana, che ogni uomo, ma bisogna proprio pensarle queste cose, bisogna cercare di pensarle, sono impensabili, ma bisogna fermarsi e guardare dentro queste parole, perché gli uomini sono proprio tanti, che ogni uomo, e sono in tutte le condizioni immaginabili, che noi non immaginiamo neanche, che quando ne incontriamo uno un po' strano ci spaventiamo, no? Che ogni uomo trovi la verità di sé, la verità del suo mistero, perché anche l'uomo nel piccolo è un mistero, certo non è il mistero, però è un mistero. Che ogni uomo trovi la verità del suo mistero nel volto e nella vita di uno di noi. Che la storia, i gesti, le parole di Gesù, capite come per un cristiano come sono preziosi, come sono amabili i gesti e le parole di Gesù, ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che abbiamo toccato, il verbo della vita. Ecco perché bisogna continuare appunto a seguire Gesù, a guardarlo, a ascoltarlo, a studiarlo, come fa Maria appunto, no? Madonna è brava per questo, mica perché poi era sovraumana, perché ha guardato molto Gesù, capito? E appunto che i gesti, le parole di Gesù dicono la verità di tutti i miei gesti, di tutte le mie parole, ma delle tue, delle sue, di tutti, di tutte le storie, di tutti gli uomini. E la verità qual è? La verità che l'unico dice per tutti. E la verità è che la tenerezza di Dio si affaccia e bussa ad ogni palpito di vita dell'uomo. Questo è il mistero, capito? Certo, se ci sente qualcuno dice che siamo esaltati di antropocentrismo, no? Cioè pensiamo, e difatti il vero, come si dice, il vero assalto alla fede oggi, sapete da dove viene? Da questo disprezzo per l'uomo che serpeggia in questa civiltà che continua a dire che rispetta i diritti dell'uomo, dignità dell'uomo, e invece lo schiaffeggia continuamente. C'è un assalto da parte della cultura postmoderna nei confronti dell'altezza dell'uomo, a una riduzione dell'uomo a struttura, elemento del mondo, appunto, è sta roba qui. E c'è un'accusa esplicita al cristianesimo di essere enfatico sul valore dell'uomo. Ma lo capite? Perché? Non lo si fa perché si ha una filosofia più alta, un'idea di legge natura, no, lo si fa perché si guarda Cristo, appunto. E in Lui ci rivela il mistero dell'uomo. Come avviene la manifestazione del mistero? Epifania. Come avviene? Uno direbbe concentrandosi su Cristo, hai capito? Gli si alzano le unghie per carpire cosa c'è dentro, no? No. Certo, sì, guardando Gesù, concentrandosi su Gesù, ma con Gesù guardando con stupore a tutti gli uomini. Cioè, non si può in qualche maniera cogliere il mistero dell'uno se non per la sua relazione ai tutti. Cioè, non posso conoscere Gesù se non attraverso l'esperienza della prossimità con gli uomini. Se non conosco qualche uomo, non conosco neanche Dio. D'altra parte non posso conoscere veramente l'uomo senza conoscere Dio, certo. Noi istintivamente pensiamo che in qualche maniera le cose avvengono così. Prima si conosce Dio che si rivela, che si mostra, poi si manifesta in un secondo tempo ai pagani. E invece è proprio manifestandosi ai pagani, questo è il senso del mistero dell'Epifania indissociabile dal Natale. E in quanto si manifesta ai tutti che mostra chi è. E il mistero, dice Paolo, si è manifestato così, che i gentili, le genti, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità e a formare un unico corpo. E in questa maniera si capisce anche l'economia del mistero, cioè la maniera in cui il mistero si comunica, il discorso testimoniato nella scrittura, il discorso attraverso il quale Gesù ci fa conoscere il mistero, si capisce, no? Bisognava che prima fosse messo in luce che l'amore di Dio per gli uomini è un amore che li sceglie, li elegge, li distingue. Bisognava che fosse chiaro che l'amore tra Dio e l'uomo è una relazione unica tra un io e un tu. Questo è il senso della elezione di Abramo, dell'elezione di Israele. La benedizione data a Adamo e a tutti i figli dell'uomo perché dominano la terra e facciano i figli. Questa benedizione data a tutti passa poi attraverso l'elezione di Abramo e la benedizione di Israele fino a concentrarsi nell'unico, in Gesù. Ma compiuti i tempi, nella rivelazione unica e definitiva di Gesù, bisognava che fosse manifestato che questo amore particolare e singolare si rivolge a tutti i popoli, a ogni popolo, a ogni uomo. E questo apparirà nel frutto del passaggio di Gesù, la Pentecoste è questo, no? Dio appare come colui che unisce in un solo corpo, valorizzando le singolarità e le particolarità culturali, un unico corpo dei diversi. Ed è ciò che la Chiesa dovrebbe tenere come vessillo nel mondo, il sogno di Dio della Pentecoste, del fare un unico corpo di tutti gli uomini. Questo è il mistero, che noi celebriamo, che noi annunciamo. E che tante volte noi siamo i primi a non realizzare, perché lo realizza poi chi fraternamente ama il prossimo. Hai capito? Il cristianesimo cos'è? Così ogni uomo è unico e l'umanità che formiamo tutti insieme è unica, perché Dio è l'unico e in Lui sono tutte le nostre sorgenti, come dice un salmo cantando Gerusalemme, in te sono tutte le nostre sorgenti, tutti tornano a Gerusalemme perché in te stanno le nostre sorgenti. E ho capito che di fronte a questa maniera di contemplare il mistero i magi diventano un po' più semplici, no, da capire. È importante sapere chi erano i magi a sto punto. Adesso escono gli articoli che era una spedizione politica, ma giusto, mettiamoci su degli anni, tanto assolutamente non vuol dire niente, ma questo chiaramente, sto racconto qui, è una lezione di teologia in immagini, è un film, no? Non chiediamoci appunto ciò che c'è di storico dietro questo racconto dei magi alla grotta, chi se ne frega? Ci viene detto attraverso questo racconto il mistero, appunto, che gli uomini di tutte le razze e di tutte le culture sono segretamente lavorate dalla luce di Cristo. E che d'altra parte questa luce si riconosce a Betlemme, appunto, è Israele che permette di identificare la presenza di Dio nel mondo, come dirà Gesù alla Samaritana, la salvezza viene dai giudei, appunto. E in questo senso si capisce anche l'operazione dei Vangeli. Questo testo è stato scritto dopo la Pasqua, evidentemente, e elabora in questa maniera, preelabora la vita di Gesù. Cioè il racconto anticipa tutta la vicenda di Gesù, e cioè che cosa? Il rifiuto di Israele e l'apertura del Vangelo ai pagani. che è alla base della Chiesa primitiva, dell'esperienza cristiana, da cui è nato il Vangelo, appunto, con tutto il mistero della sorte di Israele, che perseguiterà Paolo fino alla fine, no? Per cui lui penserà che il mistero alla fine si realizzerà soltanto quando si convertiranno a Cristo i giudei, no? Però appunto è una questione interna del tutto relativa, no? E allora si capisce anche questa modalità interessante di giocare tra Gerusalemme e Betlemme nel racconto, avete sentito, ma credo che queste a questo punto siano cose evidenti, no? Cioè il racconto pressappoco vuol dire così: a Gerusalemme, dove c'era il centro della religione ebraica, il tempio, il sacerdozio, la legge, le tavole, gli esperti della legge, dove venivano lette le scritture di Mosè e dei profeti. Invece Betlemme è un paesino scostato, nascosto, dove però Davide aveva pascolato il gregge di Jetro, quindi Betlemme, casa del pane, città di Davide. E appunto di fronte a queste due città cosa succede? Che accorgersi di quella nascita non fu Gerusalemme, non furono i sacerdoti e gli scribi di Gerusalemme, furono invece questi personaggi che, lontani per lingua, per costumi, per tradizione, te li ho descritti così per farti capire proprio che vengono da un altro mondo, da un'altra cultura, che scrutavano il cielo, le cose di sempre, alte, inaccessibili alla mente umana come sono le stelle, eppure ugualmente vicine ad ogni uomo. È suggestivo, no? La stella è una delle poche cose al mondo che ci sono, prima roba che abita sempre in cielo per noi, seconda roba che la vedono tutti gli uomini, magari metà giornata per uno, perché lasciamo che la terra giri in maniera che quando non è nascosta dalla luce del sole possiamo vedere le stelle un po' per uno, metà per uno, no? Quindi il Signore ha fatto il bel palloncino che gira in modo che tutti a turno possiamo vedere le stelle, no? Secondo il racconto, spero che i passaggi dei livelli siano evidenti, ma appunto questo rapporto tra ciò che sta in cielo e che arriva come luce al cuore di ogni uomo, questo è il tragitto dei magi, la parola di Dio che Dio rivolge al cuore di ogni uomo ha guidato i magi, no? E li ha guidati proprio a Betlemme, a riconoscere in questo bambino, in questo uomo, la luce che brilla nel cuore di ogni uomo, appunto. E invece i vicini, accecati dalle cose vicine, persino dalla religione, persino dalla scrittura, persino dai sacrifici, capito? Accecati dalla loro religione, che era quella vera. Pur incontrando Gesù non lo riconobbero, e anzi sappiamo come è andato a finire: infastiditi lo cacciarono fuori. Lo conobbero invece, entrando nel mistero, coloro che passano per il cielo, che riconoscono l'altezza di Dio e la sua tenerezza per le cose degli uomini, di coloro appunto che si inteneriscono dell'uomo, quindi riconoscono la miseria e la necessaria misericordia per l'uomo. Questa è la parabola dei magi, parabola che, come vedete, descrive quello che è successo ai giudei, che vale per i giudei e i pagani di allora, ma che vale per i vicini o i lontani di ogni tempo, anche del nostro.